20 e 2 minuti, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Putin poco fa ha confermato: contro l'Ucraina abbiamo lanciato un missile balistico intersonico, ipersonico. Perché è anche intercontinentale, anche se questo è a medio raggio, comunque è un missile come non erano mai stati utilizzati, e questo è un chiaro segnale dell'autocrate del Cremlino dopo il via libera da parte statunitense dell'amministrazione Biden all'utilizzo di missili a lungo raggio di protezione occidentale in territorio russo. Putin è tornato a minacciare con i missili sulla Russia. A questo punto il conflitto è mondiale e non escludiamo, questo forse è il passaggio più minaccioso, di colpire chi ha dato i missili a Kiev. Sappiamo qual è lo scenario internazionale. A gennaio Donald Trump si insedierà come presidente degli Stati Uniti, allora probabilmente le cose potranno essere diverse. Fino a quel momento evidentemente le due parti cercheranno di guadagnare più terreno possibile per presentarsi a un tavolo delle trattative da posizione di forza. Discutiamo questa sera con i nostri ospiti. Anzitutto vi faccio sentire questa intervista a Mirko Campochiari, che è analista della rivista di geopolitica Limes. Ne avete probabilmente sentito un pezzo nel giornale radio, adesso ve la propongo in forma integrale, l'intervista a cura di Diana Santini. Proprio per cercare di capire che messaggio è quello di Putin tramite l'utilizzo di questo missile balistico, che avrebbe anche potuto non essere usato dato la distanza relativamente breve del bersaglio, la città di Dnipro. Sentiamo Mirko Campochiari.
Allora, naturalmente la prima cosa che le devo chiedere è che tipo di arma è quella che è stata, che tipo di missile è quello che è stato lanciato oggi su Dnipro, e di conseguenza, diciamo, qual è il messaggio che veicola la scelta di questo tipo di armamento?
È l'argomento fondamentale di questa storia. Allora, Dnipro non si trova così distante dal fronte, avrebbero potuto utilizzare qualsiasi altro sistema, dagli S-300 agli Iskander. Il fatto di scegliere di utilizzare con molta probabilità un RS-26 Rubesh, che è un ICBM, anche se di media portata, diciamo che secondo il metodo di catalogazione di questo genere di armi, fino a 5.500 km si parla di missile balistico a raggio intermedio, è una scelta dovuta dal fatto di voler lanciare un messaggio. Noi sappiamo che intorno a Dnipro vi erano delle batterie Patriot. Il fatto di colpire Dnipro con delle testate inerti, non ci sono esplosioni, fatto testate multiple, nel senso che quando il missile arriva si apre e vengono lanciate altre testate molto difficili da intercettare, lancia un messaggio chiaro. Uno, possiamo colpirvi anche se siete coperti dai Patriot. Due, la prossima volta ci potrebbero essere delle testate nucleari. Il messaggio è quello: non c'è un motivo logico per bombardare Dnipro con un ICBM utilizzato come un IRBM, visto che potrebbero usare tantissimi altri sistemi d'arma. È proprio per mandare un messaggio, tutto in concomitanza ovviamente con il benestare di Biden all'utilizzo degli Atacams per colpire in profondità, e in concomitanza con il fatto che Putin ha molto rapidamente, anche se era già programmato da mesi, ma la tempistica è fondamentale, deciso di firmare la nuova dottrina nucleare russa, che sembra scritta apposta per la situazione attuale, nel senso che i russi dicono di essere in grado di rispondere anche ad attacchi convenzionali con armi nucleari, guarda caso attacchi missilistici e di droni, se questo genere di attacchi mette in pericolo l'esistenza della Russia. Sono termini molto labili, nel senso può essere interpretata un po' a discrezione. Tutti questi avvenimenti sono collegati in un discorso di messaggi tramite ovviamente sistemi bellici.
Messaggi quanto sotto controllo? Qual è l'idea che si è, insomma, lei che cosa pensa? Che siamo di fronte a un'escalation oppure quanto siamo nell'ambito delle, diciamo, delle dichiarazioni? Un momento in cui tutti alzano la posta, alzano il tiro per sedersi poi in qualche modo a trovare una soluzione, o siamo in un contesto di escalation?
Beh, tutto da leggersi anche con l'operazione di Kursk, che è stata fatta proprio in ottica di cambiamento di gestione americana, e quindi avere qualcosa da scambiare sul tavolo con i russi, poiché i russi siano disposti a scambiare un altro paio di maniche. Putin un paio di settimane fa ha detto chiaramente che prima di sedersi a un tavolo non ci dovrebbe essere più un ucraino a Kursk. È secondo me la classica escalate to de-escalate, nel senso che gli ucraini ottengono il permesso di colpire in profondità, che causerà più danni alla Russia. Non cambierà lo svolgimento della guerra, anche perché il numero di Atacams, Scalp, Storm Shadows che hanno gli ucraini non sono in grado di cambiare il corso di questa guerra, sono in grado di fare un po' più male ai russi, ma per vedere gli effetti di campagne strategiche di questo tipo ci vogliono anni con questi numeri. Faccio un esempio per dare un parallelismo: la campagna strategica russa contro l'infrastruttura energetica ucraina va avanti da 3 anni, e sì, con un sacco di problemi, ma comunque gli ucraini riescono a sormontare i problemi. Quindi immaginiamoci una campagna dall'altra parte con un decimo del potenziale utilizzato dai russi, sortirebbe esattamente lo stesso effetto. Sono punture di spillo rispetto a quello che uno dovrebbe fare per ottenere un peso rilevante sulla bilancia strategica. Gli alleati nella seconda guerra mondiale bombardarono la Germania per anni prima di ottenere dei grossi effetti. Il fatto che Biden lo faccia proprio in questo momento può servire anche a dare, diciamo, l'ultimo aiuto agli ucraini, nel senso che sicuramente per Putin l'idea che vengano colpiti in profondità è un problema, e soprattutto ora che possono farlo è una di quelle monete di scambio che potrebbe essere giocata al tavolo. Noi non colpiamo voi, voi non colpite noi, cosa che Zelensky aveva già provato un paio di settimane fa, quando aveva detto: voi non attaccate la nostra infrastruttura energetica e noi non attacchiamo voi. Ora hanno la parità strategica in questo senso, anche se poi i numeri sono ovviamente sproporzionati da una parte e dall'altra, ma almeno entrambi hanno la capacità di colpire l'altro in profondità. Io credo che Biden con questa mossa, insieme a probabilmente rilascio nelle prossime settimane degli ultimi 6 miliardi di fondi presidenziali, sta cercando di dare tutto l'aiuto che può dare all'Ucraina, scommettendo sul fatto che tutta questa escalation non sfoci in qualcosa di più grosso, ma sfoci in un discorso di scambio sul tavolo. I russi hanno mandato un messaggio chiarissimo: noi possiamo colpire dove vogliamo in Ucraina, questa volta l'abbiamo fatto con delle testate vuote, giusto per farvi vedere che siamo in grado di farlo, è un test, quindi vedete di piantarla.
Quindi è una risposta a questa, diciamo, a questo auspicio dell'amministrazione americana uscente?
Sì, credo che sia una risposta diretta. Non c'è un motivo logico militare per utilizzare degli ICBM come IRBM per attaccare una città che si trova a 300 km dal fronte, che può essere benissimo attaccata con tantissimi altri sistemi missilistici. È una chiara volontà di mandare un messaggio.
Chiara volontà di mandare un messaggio, dice Mirko Campochiari, rispetto all'utilizzo di un missile balistico a medio raggio da parte russa contro la città di Dnipro in Ucraina. Poi nel frattempo Putin i messaggi li ha mandati anche in maniera esplicita, parlando all'agenzia russa TASS. Buonasera al professor Giovanni Savino.
Buonasera.
Lui ha minacciato direttamente, perché ha detto: potremmo colpire i paesi che hanno fornito armi all'Ucraina, quindi si sta parlando degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Germania, se pensiamo ai missili a lungo raggio per colpire il territorio russo. Ma queste parole come possono essere interpretate?
Ma io credo che noi ci troviamo in una finestra temporale alquanto rischiosa, perché da qui a 2 mesi ci sarà l'insediamento di Trump, le elezioni americane sono state un po' il momento in cui si è provato ad avere l'attenzione di tutto il mondo, no? Per vedere come finiva, per capire che cosa poteva succedere e così via, e Putin sta provando a guadagnare il proprio vantaggio. Così come dall'altra parte vi è stata l'autorizzazione, no? Ai missili, all'utilizzo dei missili statunitensi, britannici e francesi all'interno della Russia. E non vuol dire, io non credo che voglia dire i prossimi siete voi, perché sarebbe davvero un tipo di atto impossibile da controllare. Cioè, immaginate se un missile russo finisce su una base statunitense in Germania o anche in Italia o nel Baltico. Si tratterebbe di un di tipo di ci sarebbe un tipo di risposta che implicherebbe un conflitto globale. E io credo che questo Putin non lo sappia.
Anche se lui ha
Anche
parlato di conflitto globale già in corso oggi pomeriggio.
sì, e questo è molto interessante perché fa capire una cosa che forse ci dicevamo qualche settimana fa commentando proprio la vittoria di Trump. Siamo sicuri che Putin voglia un accordo soltanto sull'Ucraina? Cioè l'Ucraina è il pezzo forte, no? Sul piatto, anche se per quanto possa sembrare cinico dire così. Però la Russia oggi ha interessi in Medio Oriente, ha interessi in Africa. E il fatto che Putin nel suo discorso al Valdai abbia più volte ripetuto che c'è bisogno di un tentativo di coesistenza e di coordinamento tra le tre potenze che sarebbero, nella visione del presidente russo, la Cina, gli Stati Uniti e la Russia, fa capire che forse, forse non è soltanto l'Ucraina ad interessargli, ma è proprio vedere riconosciuto questo status di grande potenza. Ricordiamo che Obama, ormai più di una dozzina d'anni fa, disse che la Russia era essenzialmente una potenza regionale, e questa cosa un po' ha segnato nell'inconscio, forse, le autorità russe. Quindi noi probabilmente vedremo una volontà di voler ridefinire l'ordine globale. Questa cosa di aver detto che è un conflitto globale va in quella direzione.
Beh, il riconoscimento di status di grande potenza, poi con tutte le conseguenze nei vari scacchieri internazionali che tu riassumevi, è però una richiesta molto forte da fare a Trump, il quale invece si è affermato negli Stati Uniti, proprio dicendo la grande potenza mondiale siamo noi, non gli altri.
Sì, infatti c'è la questione di queste prove tecniche di trattativa, chiamiamole così, è proprio che nessuno degli interlocutori prova a tener conto di quella che potrebbe essere la risposta con degli altri seduti al tavolo. Cioè, Trump era sicuro di poter imporre le proprie condizioni a Putin. Zelensky era convinto di poter presentare il proprio piano per la vittoria agli alleati e di poter avere il sostegno. Putin è sicuro di poter aver maggiori conquiste grazie ai suoi avanzamenti sul terreno e da questa sera evidentemente anche sul piano missilistico. Però cioè, sembra che tutti abbiano idea di cosa vogliono loro, ma nessuno ha l'idea di cosa è disposto poi in realtà a cedere. E questo è un enorme problema, è un enorme problema per la stabilità mondiale, perché, come dicevi, io anche ce lo vedo Donald Trump che si mette in una posizione da loser, no? Come direbbero gli statunitensi, da perdente nei confronti di un Putin che si troverebbe a vincere a mani basse.
Dovrebbe andare da Putin a dirgli: ti prendi quello che vuoi dell'Ucraina, quello che hai già preso, sei una grande potenza mondiale, questo vale in Medio Oriente, vale in Africa, vale dappertutto. Significherebbe una posizione di Washington subalterna a quella di Mosca.
Ma più che subalterna significherebbe un riconoscimento che non esiste più l'eccezionalismo americano. E questo è chiaro che non può esistere in questa forma, nella misura in cui è parte dell'essenza degli Stati Uniti, no? E questo, la sfida di Putin, che credo molti analisti esperti in Italia abbiano sottovalutato, anche utilizzando quello spazio assai poco pulito che X con sbruffone non farà niente, o okay, che da stasera dovrebbero stare molto più attenti con
Non ti
le
chiedo a chi ti stai
valutazioni.
riferendo, naturalmente.
No, 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 però dovrebbero stare attenti nelle loro valutazioni perché Vladimir Putin è un interlocutore pericoloso, è un interlocutore che sa quello che vuole e che è disposto ad averlo. Cioè, il reale problema che noi ci troviamo davanti oggi non è solo quello della sfida globale, è che ci troviamo su un piano inclinato. Washington fa una cosa, Mosca risponde con un'altra. Washington allora risponde, Mosca allora risponde. A che punto ci si ferma? Qual è il punto di caduta? Per questo c'è questa logica del piano inclinato che è molto pericolosa, perché poi a un certo punto potrebbero esserci scelte che potrebbero essere dettate non tanto da una strategia o altro, ma semplicemente dalla voglia di prevalere. Questo è pericoloso per tutti noi.
Guarda, tu parli di piano inclinato, è appena uscita una dichiarazione da parte della Casa Bianca, la portavoce della Casa Bianca, che dice: è la Russia che ha provocato l'escalation in Ucraina. Questa è una risposta piuttosto muro contro muro rispetto a quello che ha detto Putin poco fa.
Esattamente. Esattamente, e io temo che noi continueremo a vedere risposte di questo genere. La questione è se queste risposte verranno accompagnate da gesti come quello di stanotte.
Quello russo intendi di stanotte,
Sì,
che
quello
è stato
russo.
preceduto, non dimentichiamolo, dai primi lanci di missili balistici a lungo, no, no, non sono balistici, quelli sono missili da crociera a lungo raggio da parte ucraina. Che vantaggio possono dare sul piano militare all'Ucraina questi missili?
Ma questi missili in realtà vengono impiegati per provare a fare in modo che l'Ucraina continui a tenere quella porzione del territorio della regione di Kursk che ha conquistato ad agosto, e quindi rallentare l'avanzata russa lì. Perché se ci si fa caso non vengono utilizzati almeno per ora in Donbass, quindi come dire ci troviamo di fronte a una situazione per cui si prova a tamponare quella che è la controffensiva russa, però al tempo stesso questo tipo di tamponamento rischia, questo tipo di tampone, scusatemi, rischia di essere un tamponamento vero e proprio, se si può fare un gioco di parole, nel senso che provoca poi risposte di questo genere.
Giovanni Savino, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Do il benvenuto a Guido Olimpio del Corriere della Sera. Buonasera Guido.
Buonasera a voi.
Ci chiedevamo un attimo fa con Giovanni Savino fino a che punto questa escalation potrebbe arrivare, visto che è appena stata battuta dalle agenzie, come si dice, la risposta statunitense alle parole di Putin. La ricordo, è la Russia che ha provocato l'escalation in Ucraina, dice Washington, in risposta al Putin minaccioso di un paio di ore fa.
Siamo così alle solite, un gradino sempre in più, no? In questa sfida. Voglio solo ricordare, e poi parliamo dello specifico, che ogni qualvolta l'Ucraina ha ricevuto armi di un certo tipo, nuove armi, o ha portato a termine missioni particolari contro la Russia ha reagito in maniera sistematica. Potete andare a cercare e fare una conta dall'invasione ad oggi: ha reagito con un attacco maggiore, con il riferimento alle armi nucleari, con promesse, minacce, diciamo a tutto campo, e questa è una manovra abbastanza evidente, si rivolge sì all'Ucraina, si rivolge agli americani, ma si rivolge soprattutto alle opinioni pubbliche occidentali.
Questo in termini generali. Questa però, l'attuale, è una situazione veramente drammatica. Possiamo usare questa definizione, questo aggettivo, Guido?
Ma certamente, nel senso che come dire, bisogna poi mettere tutto nel contesto, no? Quindi questo è, come dicevo, un gradino in più, c'è una parte di propaganda, non c'è dubbio, c'è però un fatto concreto che è l'uso di un missile. Su questo missile gli esperti si dividono, in sintesi, c'è chi dice hanno usato sì un nuovo missile ma che non era un granché, è servito un test, non era intercontinentale, era un missile balistico intermedio, anche gli americani hanno detto questo, quindi insomma è pericoloso fino a un certo punto. Altri hanno detto non importa se è intercontinentale, a medio raggio o corto raggio, importa il tipo di arma, un'arma che ha più testate e che quindi in caso di un conflitto nucleare è l'arma classica, perché con un missile puoi colpire obiettivi diversi. Ovviamente questo missile può essere caricato con testate nucleari e quindi questo apre molti scenari. Da qui diciamo così il riferimento di Putin, e ricordiamo anche che appena pochi giorni fa ha riscritto la strategia, no, la dottrina nucleare russa. Sì. Anche questo è un, come dire, un messaggio, diciamo così, di preparazione a che cosa? Magari a un intervento più massiccio, oppure in preparazione ai contatti o ai non contatti che ci saranno con la prossima amministrazione, ossia quella di Trump.
Senti, tu hai scritto poco fa la notizia, hai ripubblicato poco fa la notizia di un alto ufficiale nordcoreano che sarebbe stata vittima dei primi combattimenti in Russia, i militari nordcoreani impiegati per cercare di riprendere la regione del Kursk nelle mani ucraine in questo momento, ma anche alla luce di questo, insomma, che efficacia potrebbe avere quella presenza sul terreno?
Ma allora, diciamo, che possa essere stato ucciso, c'è una guerra, quindi muoiono gli ufficiali, muoiono i soldati, sono morti tanti ufficiali russi anche di alto grado, quindi questa notizia non è stata ancora confermata, è un'indiscrezione, prendiamola come tale, però ci sta, può capitare. Secondo elemento, tantissime speculazioni anche qui sulle capacità di questi soldati nordcoreani, che non hanno una grande esperienza, però io insomma molte volte che ci siamo collegati l'ho detto e lo sottolineo anche adesso, la qualità conta fino a un certo punto. Ai russi interessa avere una supremazia di uomini, mezzi, cannoni, fucili, nel vero termine della parola, superiorità, la quantità. E infatti perché stanno avanzando? Non perché combattono meglio, ma perché sono di più e quindi possono permettersi di avere moltissime perdite, ma comunque avanzare. All'opposto, gli ucraini, e questo è stranoto, lo ammettono loro stessi, non hanno forze sufficienti, le forze che ci sono stanche, non possono fare la rotazione, le nuove reclute non sono esperte. Quindi i nordcoreani, bravi o meno che siano, addestrati o meno che siano, sono una massa di manovra che Putin può usare per riprendere il Kursk o comunque per impegnare e logorare ulteriormente gli ucraini. Attualmente si parla di 10.000 uomini, ma già nei giorni scorsi c'erano ipotesi di un numero 10 volte tanto. Ora può essere una speculazione, ma magari è il segnale. Voglio solo ricordare una cosa del passato, non so se forse 2 anni fa si parlò dell'ipotesi che la Nordcorea mandasse dei ingegneri, dei tecnici nel, sì, Donbass occupato. Quella storia sembrava quasi una buttata, una guerra di propaganda. Forse, ripeto, lo era, però se rivediamo quella notizia del passato con quello che è accaduto adesso, vediamo che forse non era tutta propaganda. Certo. Quindi, come sempre ci sono, diciamo così, no, bisogna sempre stare nel mezzo, no?
C'è un'altra dichiarazione che arriva dagli Stati Uniti, sta parlando una portavoce della Casa Bianca, non lo so se la possiamo interpretare, Guido, io la leggo così come arriva. Washington dice: non abbiamo ragione di modificare la nostra dottrina nucleare, a differenza, aggiungo io, di quanto ha annunciato Putin 2 giorni fa.
Sì, certo, è evidente il tentativo americano di declassare la crisi, cioè in tutto questo, dall'invasione, questo è un dato di fatto, dall'invasione chi è che ha usato i riferimenti continui, costanti all'arma nucleare? Non l'Occidente, ma Putin. per una serie di ragioni. La prima perché vuole, come dicevo io, rivolgersi alle opinioni pubbliche. La seconda, per ragioni interne, si rivolge alla sua opinione pubblica. Ricordiamo che Putin è riuscito a trasformare l'invasione in Ucraina come la guerra della Russia contro tutti, una guerra patriottica, no? Viene chiamata, non è chiamata invasione. E poi c'è un elemento anche strategico, quindi di dire noi siamo una superpotenza, lo stiamo dimostrando, piegheremo l'Ucraina e siamo in grado di sfidare chiunque, ecco il riferimento di nuovo al nucleare. Gli Stati Uniti, soprattutto con questa amministrazione, hanno l'interesse ad abbassare la tensione. Quindi quella frase cosa vuol dire? Sono frasi, perché non è che coinvolgano o comportino qualche cosa, ma sono dei messaggi che tu dai. Io non rispondo, diciamo, a tono, mettiamola così, no? È un po' quello che accade, è l'opposto di quello che accade in Medio Oriente tra Iran e Israele, no? Ecco. Io ti colpisco, certo. No? Io ti colpisco di più, no? Io ti colpisco ancora di più, tanto per sintetizzare.
Guido Lippi, abbiamo finito il tempo, mi viene a dire purtroppo, perché continuano ad arrivare le notizie adesso da parte del Cremlino, questo è molto importante, poi la analizzeremo nelle prossime ore. Pesco, il portavoce del Cremlino, dice che gli Stati Uniti erano stati avvertiti prima del lancio del nuovo missile.
Ma questo è possibile? Solo ieri o l'altro ieri, ad esempio, era stato detto che non funzionava più il telefono rosso, no, che mette in collegamento le due potenze per casi di emergenza. Io però credo che in questi casi ci sia un'avvertenza, perché se tu usi un missile di un certo tipo che può portare testate nucleari, è chiaro che gli americani lo sanno, perché hanno i satelliti, hanno altri sistemi di rilevamento, per cui sanno quello che sta per accadere. Quindi tu devi avvisare che non si tratta di un attacco contro gli Stati Uniti o contro un obiettivo americano occidentale, perché certo, in certi casi potrebbe scattare una reazione immediata prima ancora che il missile parta o che arriva sull'obiettivo.
Grazie Guido Lippi.
Grazie a voi.
Le 20 e 29 minuti, Luigi Ambrosio vi saluta, l'orizzonte delle 20 finisce qui, ritorna domani come sempre attorno alle 20, ora vi lascio ai programmi di Radio Popolare, Popolare Network.